molto importanti, le prime parole che dice Paolo di fronte al Sinedrio, che per due motivi: uno, perché continua un po' quel tono di confessione che già aveva contrassegnato il suo discorso alla folla, e poi perché penso che diventi una testimonianza sulla rettitudine interiore di Paolo, anche sulla sua storia passata, quindi appunto anche del suo passato di persecutore della Chiesa e dei cristiani. Evidentemente a livello della sua coscienza questo era mosso da un'intenzione retta nei confronti del Signore, e quindi credo che appunto queste parole che lui dice siano da cogliere con piena verità e come testimonianza anche della sua rettitudine.
Volevo fare qualche pensiero sulla figura di Paolo, anche a partire dal testo di ieri, quando rimbrotta un po' il centurione che si sta apprestando a flagellarlo, e anche oggi, cioè è uno che non sta certo zitto, San Paolo, e quindi la reazione che ha allo schiaffo sulla bocca nei confronti del sommo sacerdote è piuttosto pungente, acuta, e quindi se, come dicevamo, è vero che quello che ha intrapreso è una strada di somiglianza a Gesù nella sua passione, che tra l'altro stiamo leggendo in parallelo nel Vangelo di Matteo, è altrettanto vero che forse la mitezza che Gesù aveva mostrato, ha mostrato, come agnello condotto al macello, non aprì la sua bocca, qui è sicuramente diversa. È vero che anche a riguardo dello schiaffo, anche Gesù nel Vangelo di Giovanni reagisce un po' e dice: se ho detto male, perché mi percuoti? In ogni modo, un'altra roba che in un certo qual modo bilancia queste differenze è il fatto che lui continua a chiamare fratelli questi qui. Il Sinedrio riunito, penso in un'altra sede rispetto alla sua solita sede, se io ho capito bene, qui si trovano nella fortezza Antonia, e questo incontro avviene lì, cioè vengono convocati i membri del Sinedrio lì nella fortezza Antonia, e lui è proprio in mezzo a loro, appunto, che è a portata di schiaffo da una parte, e dall'altra corre il rischio di essere linciato e preso, però continua a chiamare i fratelli. E non mi sembra una situazione di retorica discorsiva, ma una realtà concreta che lui vive e sente vera e profonda per sé.
Del versetto 31, e quindi questo incontro che Paolo ha avuto con il Signore, che è un po' il segno di una, non so, di un rapporto personale che c'è tra loro due, perché appunto dall'apparizione sulla via di Damasco, dallo splendere di quella luce e dalle parole che Paolo ha sentito, poi le visioni, l'intervento dello Spirito rispetto alle cose che doveva fare o non fare, insomma, cioè, si capisce che c'è appunto col Signore risorto un grande dialogo. E oggi però, adesso io non so le parole del testo originale, ma quando scrive che gli venne accanto il Signore, sembra quasi che si parli di una presenza fisica, e mi sembrava, insomma, al di là adesso di cosa voglia dire, comunque un grande segno di consolazione, di vicinanza, di intimità, che, insomma, dà il senso anche della relazione tra i due, insomma, di quanto Paolo sia abbandonato, sia in una situazione di accoglienza, di ascolto e di intimità con il Signore.
Io sull'ultima parte, questa parola che il Signore accanto a lui gli dice è sembrata interessante, tanto quel coraggio, ecco mio, immaginando appunto anche il suo sconforto, anche perché questa testimonianza che ha dato è abbastanza fallimentare, sia davanti al popolo, che poi qui davanti ai suoi fratelli, gli anziani e il Sinedrio, ha solo, come dire, acuito la distanza, la poca accoglienza. Paolo aveva raccontato al capitolo precedente, la visione in estasi nel Tempio, del Signore che gli aveva detto: affrettati, esci presto da Gerusalemme perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. Eppure con questa parola il Signore sembra appunto apprezzare questa testimonianza, anche se è un flop, nel senso che non ha efficacia, tra virgolette, anzi inimicizia, però è quello che il Signore vuole evidentemente. E questa stessa testimonianza lui la dovrà dare a Roma, quindi immagino Paolo come sarà stato contento di immaginare, ecco, un'altra accoglienza, un'altra situazione simile a Roma.
Versetto 6 della lettura di oggi, si dice che Paolo, sapendo che una parte dei presenti al Sinedrio era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. L'introduzione alle parole di Paolo potrebbero far pensare che Paolo cerchi appositamente l'effetto devastante che poi viene infatti descritto, cioè che si accenda una discussione tra i presenti, intorno al tema che divideva i farisei dai sadducei, perché Luca ci avverte al versetto 8 che i sadducei affermano che non c'è risurrezione né angeli né spiriti, mentre i farisei professano tutte queste cose. Ma in realtà a me è sembrato che la frase di Paolo fosse una bellissima testimonianza a questo punto del libro degli Atti degli Apostoli circa la persona di Gesù, che tuttavia egli continua a non nominare, e circa gli effetti della persona di Gesù nella sua vita. È in fondo la prima volta che Paolo mostra di avere un'idea circa la coscienza del motivo per cui viene contrastato, avversato, a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Paolo non dice di essere in catene e di essere giudicato in questo momento dal Sinedrio a motivo del Vangelo, a motivo di Cristo, a motivo della fede. Dice di essere chiamato in giudizio per la speranza nella risurrezione dei morti. Cioè, in definitiva, a che cosa ha portato l'avvento di Gesù su questa terra? Ad aprire nel cuore delle persone la speranza della risurrezione dei morti. Tutto il resto sembra secondario, sembra sullo sfondo. Il punto essenziale è la speranza di risorgere dai morti. Non interessa più neppure che Gesù sia risorto dai morti. Interessa la conseguenza. Se Gesù è risorto dai morti, anche noi risorgeremo dai morti. E questo fatto certamente impressiona molto, anche perché la parola speranza non c'è mai nei Vangeli e inizia ad essere utilizzata nel Nuovo Testamento solo negli Atti degli Apostoli, fino alla prima lettera di San Giovanni. E abbiamo incontrato questa parola speranza nella citazione del Salmo 15 fatta da Pietro il giorno di Pentecoste, quando ha ricordato quelle parole di Davide: la mia carne riposerà nella speranza. Veramente questa è un'interpretazione della traduzione greca dei 70, perché nel testo originale non si parla di speranza, ma di fiducia, di confidenza. E invece Pietro insiste su questo, cioè Davide previde la risurrezione di Cristo e ne parlò in quel salmo. Paolo stesso, nei versetti 20 e 21, riprende questo termine . Siamo al capitolo 24, Paolo si trova davanti al governatore romano, prigioniero a Cesarea. Il governatore si chiama Felice, e Paolo ricorda questo dibattito nel Sinedrio a Gerusalemme, fa un riassunto di quello che è successo. Ed è molto bello perché cita i giudei asiatici che sono all'origine del suo arresto a Gerusalemme. Furono dei giudei della provincia d'Asia a trovarmi ed essi dovrebbero comparire qui davanti a te ad accusarmi se hanno qualche cosa contro di me, oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato quando sono comparso davanti al Sinedrio, se non questa sola frase che io gridai stando in mezzo a loro: è a motivo della risurrezione dei morti che io vengo giudicato oggi davanti a voi. Quindi si vede che parlare della risurrezione non era un giochetto utilizzato strategicamente da Paolo per dividere l'uditorio, ma era proprio ciò che lui in definitiva pensava fosse la causa dei maltrattamenti e delle persecuzioni che riceve, tanto più che il termine Paolo lo riusa davanti a un'altra autorità, è il re Agrippa, questa volta al capitolo 26, dal versetto 6: e ora sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta a Dio e ai nostri padri, e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. A motivo di questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché tra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? E dunque è questo il cuore, secondo Paolo, del messaggio cristiano, e questo che gli viene dal suo incontro con Gesù sulla via di Damasco. Non ha incontrato una dottrina, ha incontrato Gesù vivo. Io sono Gesù che tu perseguiti. È la risurrezione di Gesù e quindi la risurrezione dei morti. Ed è una speranza. Vedevamo anche domenica scorsa, nella prima lettura del Libro della Sapienza, hai dato agli uomini la buona speranza che dopo i peccati ci sia il pentimento. E durante l'Eucarestia, prima del segno della pace, ricordiamo la beata speranza nel compimento delle promesse di Dio. È questa speranza che siamo chiamati a rinnovare di giorno in giorno, perché l'esperienza della risurrezione non è solo quella che noi speriamo alla fine della vita terrena, è quella che continuamente facciamo ogni giorno, in particolare durante la liturgia, quando passiamo dalla morte alla vita, quando lo Spirito Santo non solo trasforma il pane e il vino, ma trasforma tutti noi in offerta a Dio gradito e ci rende membra di un corpo il cui capo è già nella gloria.